Sono le 11:40, allora sarete di certo al corrente, ne abbiamo parlato anche ieri brevemente qui in Alphaville, delle gravi inondazioni che hanno colpito il Pakistan. Hanno provocato più di 1000 morti, toccato più di 33 milioni di abitanti, ossia una persona su sette. La catena della solidarietà, che è il cosiddetto braccio umanitario della SSR, la società svizzera di radiotelevisione, ha lanciato un appello alle donazioni. Allora, noi ne parliamo con la delegata ufficiale della catena nella Svizzera italiana, Michelle Volonté, che abbiamo in linea e che saluto. Buongiorno Michelle.
Buongiorno, buongiorno Sandra, e grazie dell'accoglienza.
Ci mancherebbe, vi andare a rispondere in questi casi proprio dovere. Senti, vorrei partire ricordando la gravità delle inondazioni che hanno colpito il Pakistan. Sono il risultato di piogge monsoniche, le peggiori da 30 anni a questa parte, e sono legate proprio alla crisi climatica, no? Sono uno degli effetti della crisi climatica. Il governo pakistano ha fornito dei dati ufficiali che sono preoccupanti, ce li puoi ricordare?
Certo, hai ricordato appunto tu giustamente Sandra che è il risultato di una crisi climatica. Io voglio anche ricordare Sandra che prima delle piogge monsoniche, le più violente degli ultimi 30 anni, il Pakistan ha vissuto un'ondata di calore durata mesi che ha inaridito la terra e provocato lo scioglimento dei ghiacciai e poi sono arrivate queste piogge monsoniche. Il governo pakistano ha dichiarato lo stato d'emergenza, parla di oltre 1000 morti, queste devastanti inondazioni hanno distrutto quasi 1 milione di edifici, ma anche pensiamo alle 33 milioni di persone che già hai citato tu, che sono state direttamente colpite. Sono persone che dall'oggi al domani hanno perso veramente tutto, innanzitutto la casa, ma anche il cibo, perché loro vivono tantissimo di agricoltura, quindi ti puoi immaginare gli ettari e gli ettari, veramente si parla di 2 milioni di ettari di coltivazioni che sono andati completamente, completamente distrutti. Quindi è una crisi sicuramente legata ai problemi climatici, ma innanzitutto adesso è una crisi umanitaria.
Le conseguenze umanitarie avranno effetto a lungo termine, dicevamo, la mancanza di acqua potabile, la mancanza delle abitazioni, la carenza di cibo, cereali e riso, insomma, rischiano davvero di trascinare la popolazione in un turbine di malattie, aggravate poi dalla malnutrizione. Allora, prima di entrare nel merito delle donazioni, in che modo la catena della solidarietà sensibilizza l'opinione pubblica e la rende attenta alla gravità del problema?
Beh, innanzitutto, come hai detto giustamente tu, la catena della solidarietà è il braccio umanitario della SSR. Il pubblico in questi casi, in queste crisi, va sensibilizzato, è già sensibilizzato dalle forti immagini che riceve dai nostri media, nel senso è indubbio che queste immagini veramente che toccano il cuore, che vediamo al nostro telegiornale o nei canali digitali della SSR ci spiegano della gravità della situazione. Pensa che un terzo del paese è letteralmente sommerso dall'acqua. Noi quello che facciamo, Sandra, noi ci appoggiamo al nostro gruppo di esperti di progetti umanitari che collabora direttamente con le ONG sul posto. In questo caso soprattutto ci siamo appoggiati a Helvetas e Solidar Suisse, quindi sono organizzazioni umanitarie partner da tantissimi anni, con base in Svizzera, questa è la nostra forza anche, e grazie a loro possiamo ulteriormente sensibilizzare anche l'opinione pubblica. È ovvio che è la nostra, mi permetto veramente di dire, la nostra reputazione che ci permette anche di far sì che possiamo chiedere alle persone di aiutarci.
Citavi Helvetas, Solidar Suisse, organizzazioni, no, svizzere. Avete avuto modo già di ipotizzare, identificare o magari già partire con dei progetti che possano rispondere ai bisogni più immediati, oltre che a quelli a lungo termine in questa situazione?
Assolutamente, Helvetas e Solidar Suisse, che sono appunto ONG svizzere, sono sul posto e stanno già fornendo acqua potabile, viveri e tende, semplicemente alloggi temporanei che mancano. Mancano veramente, parliamo di milioni di persone, almeno 1 milione, ma si sa che è un po' la punta dell'iceberg. Poi già Helvetas e Solidar Suisse, come altre ONG, come anche la Croce Rossa Svizzera, ma anche Medici Senza Frontiere, avevano già operato, tu sai, nel 2010 c'era già stata una fortissima crisi umanitaria legate alle inondazioni in Pakistan. Già allora la catena della solidarietà si era mobilitata e proprio grazie alla generosità delle svizzere e degli svizzeri allora era riuscita a raccogliere 42 milioni di franchi e così aveva portato avanti 50 progetti. E questo è un buon esempio per risponderti. Ci sono gli aiuti immediati, che sono proprio quelli che ho citato prima, e poi come allora ci saranno i progetti di medio e lungo termine. Allora se ne erano finanziati credo un po' più di una trentina e si erano focalizzati proprio sulla ricostruzione degli edifici, ma anche proprio nel rendere di nuovo accessibile scuole, i bambini devono tornare a scuola e anche qui si farà la stessa cosa. Allora, nel nord del paese, che è una parte del paese particolarmente montuosa e duramente colpita dalle inondazioni, si era lavorato molto sulle tubature d'acqua, sui ponti e sulle strade. E la buona notizia, Sandra, è che
Sì.
molte di queste opere appunto che si erano portate avanti allora hanno retto, quindi è proprio anche la base, è il punto forte della catena della solidarietà. Noi partiamo sempre con gli aiuti immediati, grazie alle nostre ONG, ma poi pensiamo alla sostenibilità dei progetti che finanziamo e questa è la dimostrazione che nonostante delle devastanti inondazioni, quello che si è fatto in modo un po' più solido, diciamo, ha resistito. Quindi da parte della catena ci muoveremo come sempre nello stesso modo, partiamo con i progetti di aiuto immediato che ci vengono proposti dalle ONG che conosciamo molto bene, svizzere sul posto, e poi subito si inizierà a pensare ai progetti di medio e lungo termine per far sì che poi veramente malattie, malnutrizione non prendano sopravvento, perché questo è il rischio più grande quando c'è una crisi umanitaria di questa portata, che ce ne sia poi un'altra altrettanto dolorosa.
Certo, mi sembra molto importante quello che ci stavi raccontando, perché poi vuol dire andare ad investire sulle infrastrutture che sono poi per l'appunto dei beni che restano nel paese e ci dicevi sono anche riusciti a resistere, no, a questa terribile ondata di inondazioni che ha colpito il Pakistan. Allora, siamo pronti adesso, credo che abbiamo dato sufficienti informazioni sui progetti in corso, su quelli che erano partiti nel 2010, che oggi hanno dato buona prova di sé, per ricordare il sito, il conto postale su cui effettuare le donazioni. Vuoi farlo tu, Michelle? Poi lo faccio anch'io.
Ma volentieri, Sandra, anche perché ti dirò proprio chi ci segue tramite la radio, che è molto preziosa per la catena della solidarietà, come ben sai, il pubblico ci dice spesso: date le informazioni troppo in fretta, non riusciamo, arrivano poi le telefonate, non siamo riusciti a prendere i dati. Quindi benvenga che lo facciamo entrambe, benvenga che lo facciamo lentamente. Quindi le donazioni per questa crisi umanitaria possono essere effettuate direttamente sul sito della catena www.catena-della-solidarietà.ch. Qui c'è addirittura il link, il collegamento a Twint, se uno già utilizza questa forma di
E
pagamento,
sono in
oppure
tanti ad utilizzarla, lo sappiamo, certo.
esattamente, oppure c'è il tradizionale conto postale che è 10-15.000-6 con la menzione inondazioni in Pakistan.
Catena trattino della trattino solidarietà.ch il sito, a scanso di equivoci, se anche scrivete catena della solidarietà ci arrivate lo stesso, eh? Noi siamo state proprio proprio precise, o sul conto postale 10 trattino 15.000, quindi 15.000 trattino 6, menzione inondazioni in Pakistan. Grazie mille a Michelle Volonté, delegata della catena della solidarietà per la Svizzera italiana, un buon lavoro davvero.
Grazie, grazie Sandra.
I wish that we could live up in the sky, where we could find a place away up high, to live among the stars, the sun, the moon, just you and I. Of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love, dear, near to the sun in the day, near to the moon at night. We'll live in a lovely way, dear, living on love and pale moonlight, just you and I, forever and a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up among the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune, east of the sun and west of the moon, dear, east of the sun and west of the moon.
The Sun and West of the Moon, la voce di Catherine Russell. Allora, io ringrazio Orazio che ci ha scritto al nostro numero di WhatsApp e mi offre così lo spunto per ricordarvelo: 079 3826 765.
3 et plus, gagner plus, j'aurai moins de temps. Le temps c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas, ouais, travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander, quand je glande faut pas m'emmerder, et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron, je crois que je te prends pour un con.
Ça fout le sud, eh.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si le noir redouble d'efforts, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la Glande. Travailler sans interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque, ce sera un pays sans manque. Et tranquille sous mon arbre joint, je n'aurai plus qu'à le. Je travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taffer à genoux, je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa, je ne cherche même pas d'emploi, et je reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper, au soleil sans préoccuper.
Insomma, i suoi genitori si sono un po' preoccupati perché Zufri Makaras non ama lavorare decisamente. Ci ha dedicato questa canzone, una canzone pubblicata nel 2012 da un album che aveva il titolo suggestivo di Prison Dorée. Allora, lo sapete, è in corso la mostra internazionale del cinema in quella di Venezia, ve ne abbiamo raccontato in questi giorni. In particolare, durante i collegamenti all'interno di Ho visto cose alle 18, volevo così tornare su Iñárritu, il regista messicano che ha vinto 5 Oscar e che si presenta a Venezia con un film in concorso che ha per titolo Bardo, falsa cronica de unas cuantas verdades. Torna appunto in gara dopo Birdman, con cui vinse 3 Oscar, poi ne vinse anche un altro per Revenant. Allora, un film che è un autofiction, la definisce così lui stesso, e dice, ormai oggi tutto è autofiction, e in parte è vero, insomma, come dargli torto. Un film che sarà sulla piattaforma di Netflix dal 16 dicembre, autofiction ma non autobiografia, ci tiene a sottolineare Iñárritu, perché ha dichiarato altrimenti sarebbe di una noia mortale, non interesserebbe neanche a me. Questo film non l'ho fatto con la testa ma con tutto il mio cuore. Quello del protagonista è un viaggio emotivo, un'esperienza onirica e, appunto, come tutto ormai autofiction, perché oggi ogni cosa è finzione, la realtà non esiste, se ne accorge anche il protagonista Silverio, che con il suo lavoro di documentarista ha fatto del suo meglio per raccontarla, ma la memoria non ha verità, solo emozioni. Insomma, ci sarebbe un po' da riflettere su queste affermazioni e, in attesa di goderci e vedere questo film, volevo così darvene un assaggio e immagino che su questo tema avremo modo di tornare.
Oh, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me. Yonder comes this rosy. How in the world do you know? Now they know about her apron and the dress she wore. Umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. Well, she gonna see the governor. She was the Lisa man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine the ever-loving light on me. Baby,
morning and the big bell rings. You go marching to the table. Well, it's the same old things, old bowls on the table and nothing in the pan. If you say the thing about it, you best trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine an ever-loving light on me. Let's go.
The Midnight Special, Taj Mahal e Ry Cooder. Dunque, ne abbiamo discusso per un po' in redazione, Mattia Pelli ed io, giornali alla mano, libri sfogliati, citati, pagine ricercate sul web, fino a che Mattia mi ha detto: non ho certezze su questo tema, non riesco a prendere una posizione. E io ho risposto: per fortuna, che bello! Stavamo preparandoci per il tema che oggi poniamo al centro del nostro dibattito, del nostro approfondimento, e che riguarda la cancel culture e il suo rapporto con i classici. Non entro qui nel merito, avremo modo più tardi di esplorare la questione. In questi mesi in cui abbiamo lavorato alla preparazione di questo nuovo palinsesto, in cui abbiamo pensato e ripensato i nostri programmi, ci siamo spesso detti che il nostro sogno era riuscire a fare una radio che desse informazioni e sollevasse interrogativi. La nostra specie è sempre più ossessionata dalla ricerca di risposte e soluzioni, il meccanismo psicologico che garantisce da decenni il successo di riviste come La Settimana Enigmistica e simili è proprio questo. Quando risolviamo un problema, quando possediamo la soluzione, siamo inebriati. Io credo proprio si scatenino le endorfine in gran quantità. Tutti noi abbiamo nella memoria l'immagine di una classe in cui alunni o alunne si sbracciano per poter dare la risposta per primi al professore o alla professoressa. Certo, ne va di una buona nota, ma non solo. Avere la risposta è già una bella soddisfazione in sé. E poi i social, dove fioriscono tuttologi che nello spazio di un tweet ti spiegano tutto, dalla crisi ucraina alla differenza tra metonimia e metafora, con buona pace di chi ci ha dedicato saggi e saggi. Ecco, ritrovarci a guardarci negli occhi e riconoscere che di risposte non ne abbiamo, ma abbiamo solo domande, vi sembrerà strano, ma per chi fa il nostro mestiere, per chi lo intende come noi almeno, è un traguardo quasi raggiunto. Raggiunto a metà, a dire il vero, perché l'altra metà è quella che chiama in gioco voi che ci ascoltate, con la speranza che i temi che vi proponiamo siano di vostro interesse e che magari, dopo averci ascoltati, vi ritroviate a vostra volta con un punto interrogativo dipinto sul volto. Credeteci, mettiamola così, è qualcosa che dona, dà allo sguardo un non so che di più intrigante. Thank you.
vendetta che noi vi domandiamo. È questa la vendetta che noi vi domandiamo. Ma tu che ci dispiaci con una vil menzogna, Repubblica Borghese, ondi ne avrà. Siamo in faccia all'avvenir. Banditi senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace fra gli oppressi, la guerra all'oppressor. La pace fra gli oppressi, il tuo governo, schiavo d'altrui si rende, d'un popolo gagliardo, le tradizioni offende, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell, e insulta la leggenda del tuo Guglielmo Tell. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne ticinesi, i cavalieri erranti son trascinati a nord e partono cantando con la speranza in cor.
Un grande classico di Pietro Gori, qui interpretato dal gruppo romano Montelupo, evidentemente addio Lugano Bella. Domani, sabato 3 settembre, al Teatro La Fenice di Venezia, si terrà la cerimonia di premiazione della 60ª edizione del Premio Campiello. Fondato nel 1962 in Veneto da una famiglia di industriali con l'obiettivo di far conoscere al grande pubblico i romanzi migliori dell'anno, il Campiello è il secondo riconoscimento per importanza della letteratura italiana. Lo Strega detiene lo scettro e i due premi si differenziano per regolamento. Non lo Strega si affida agli amici della domenica che presentano i libri che secondo loro meritano di essere in gara. Il Campiello ha invece un comitato critico e i libri vengono giudicati da una giuria popolare composta da 300 lettori di diversa estrazione sociale, età e professione. Allora è un piacere che do il benvenuto anche oggi a Moira Bubola qui in studio con me, responsabile del Centro Competenza Cinema e Letteratura della RSI. Moira, chi sono gli scrittori che sono entrati nella cinquina dei finalisti?
Buongiorno Sandra e buongiorno al pubblico di Alphaville. Elena Stancanelli con Il Tuffatore, storia di Raul Gardini. Attraverso la generazione di Raul Gardini, la Stancanelli ci restituisce un ritratto dell'Italia del secolo scorso. Poi Fabio Bacà con Nova. E qui in Nova il protagonista è un neurologo e il racconto parla di violenza e vigliaccheria, tra le tante altre cose. Il punto di vista è quello di questo medico. E poi Bernardo Zannoni con I miei stupidi interni. I miei stupidi interni è stato definito dalla critica uno dei romanzi più interessanti dell'anno. Protagonista, voce narrante, è una faina che impara a leggere e scrivere. Natascia Fioretti ha intervistato Zannoni e trovate nel podcast RSI, nella puntata di Alice del 29 gennaio, proprio l'incontro con Zannoni, se foste incuriositi da questa faina. E poi, all'appello mancano ancora Daniela Ranieri, lei aveva scritto Aristodem, discorso sui nuovi radical chic, e invece adesso concorre per il Campiello con Stradario, aggiornato di Tutti i miei baci. Potremmo definire questo romanzo un elegante e acido elenco di relazioni con uomini quasi sempre inadeguati alla vita e soprattutto all'amore. E infine Antonio Pascale con La foglia di fico, storie di alberi, donne e uomini.
Allora, ci hai fatto un po' l'elenco, i miei stupidi intenti, e c'è stato un lapsus, mi permetto di correggere.
Hai fatto bene.
Il titolo. Allora, tra i finalisti più accreditati in questa cinquina c'è proprio Elena Stancanelli, la prima che ci citavi. Il Campiello, beh, è un premio che ha una storia di vincitrici, Moira.
Verissimo, ha una storia di vincitrici, e posso pensare agli anni 90. Ecco, vado quando nel 90 La lunga vita di Marianna Ucria di Dacia Maraini vince il Campiello. L'anno dopo abbiamo Di buona famiglia di Isabella Bossi Fedrigotti, ma possiamo citare anche L'arminuta di Donatella di Pietrantonio del 2017, e nel 2018 c'è stato il caso Rossella Postorino con Le assaggiatrici. Dunque sono diverse, poi anche Simona Vinci aveva vinto, insomma sono davvero diverse le vittorie al femminile, e questi libri che poi grazie al premio si fissano un po' nella memoria anche di chi non li ha letti.
Allora arriviamo a un tema, no? Quanto un premio come il Campiello può determinare la carriera di un autore, di un'autrice e il destino del suo libro?
Molto, effettivamente. Ho letto un articolo che è apparso qualche anno fa sul Sole 24 Ore, in cui si facevano i conti delle copie vendute dopo la vittoria di un premio. Allontaniamoci per un attimo dalla letteratura in lingua italiana. In Francia, nel 1984, L'amante di Marguerite Duras vince il Goncourt. Le vendite schizzano a quota 700.000 copie. Olive Kitteridge di Elizabeth Strout passa da 1.200 a 11.000 copie, cioè 1.200-11.000 alla settimana dopo aver vinto il Pulitzer. Dunque abbiamo lasciato la Francia e siamo andati negli Stati Uniti. Uno studio realizzato nel 2013 per la letteratura in lingua italiana ha stimato che il premio Strega aumenta le vendite del 500%.
Oh, mamma.
Certo, non per tutti i libri, ma questo il vincitore, non i finalisti. Nel 2008, pensate, Stabat Mater di Tiziano Scarpa è passato da 8.000 copie, a prima del premio Strega, a 90.000 dopo la vittoria. Insomma, sono cifre importanti che ci restituiscono una realtà economica che fa gola, soprattutto alle case editrici, perché poi qui bisognerebbe aprire un ampio, potremmo farlo magari in una pagina, quante di questi soldi finiscono poi nelle tasche degli autori. Gli scrittori monetizzano, se possiamo usare questo termine, quando il loro libro diventa un film o una serie televisiva, ecco. Però.
E qui c'è, diciamo, sia per gli autori in generale, che sia di testi letterari, di musiche, certo, di canzoni, insomma, il problema si pone. Ma giustamente ci stimoli, possiamo affrontarlo in un futuro qui ad Alphaville. Ma se andiamo al di là, no, della questione economica e delle vendite, quali altre ricadute ha un premio letterario?
Sono diverse. La prima riguarda proprio la vita di un libro. Se un romanzo si aggiudica un riconoscimento, come il Campiello, avrà più ristampe e vivrà vita molto più lunga. Altro effetto positivo della vittoria: l'autrice e l'autore beneficeranno di una conoscenza maggiore da parte del pubblico, di tutto il pubblico. È il fenomeno al quale accennavo prima, no? Anche chi non ha letto il libro si ricorda il nome dello scrittore o della scrittrice premiata. Non possiamo dimenticare i diritti di traduzione. Quando gli editori stranieri vedono che un libro, magari scartato perché ritenuto troppo difficile o non adatto al pubblico del loro paese, si aggiudica un premio come lo Strega al Campiello, ecco che ritornano sulle loro decisioni e lo traducono, e questo comporta nuova vita, nuove conoscenze. E poi c'è anche tutta la ricaduta che riguarda proprio la possibilità di un autore o di un'autrice di confrontarsi con altri sistemi letterari, perché iniziano i viaggi, iniziano le presentazioni, molto stancante tutto questo caravanserraglio che li coinvolge, ma sicuramente molto stimolante anche per la loro crescita. E infine, Sandra, c'è un altro aspetto che riguarda noi mediatori culturali, giornalisti e anche gli insegnanti. Quando c'è un premio come il Campiello, come lo Strega, ecco che si delinea anche una sorta di direzione, come un timone, un premio, no? Che ci dice che cosa si sta muovendo nel mondo della narrativa. Io ricordo nel 2000 vince N di Ernesto Ferrero, dunque il romanzo storico si affaccia, ed è stato, se vogliamo, seminale, perché poi i romanzi storici hanno continuato ad esserci. Nel 2019 abbiamo avuto la vittoria di Scurati, sempre per lo Strega, con M, il figlio del secolo, e nel 2020 ha vinto Remo Rapino con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, ha vinto il Campiello questo libro, e anche qui è una carrellata storica del secolo scorso attraverso la figura figura di appunto Bonfiglio Liborio, un mattacchione che dal suo punto di vista ci ha raccontato in questo libro tutti i fatti appunto dell'Italia del secolo scorso. Dunque vediamo come si affacciano anche proprio delle tendenze, dove sta andando la narrativa, ce lo dicono anche i premi.
Benissimo, allora avremo modo di commentare settimana prossima. Il premio viene attribuito sabato, il vincitore di questa 60esima edizione del premio Campiello, vedremo se ci dice qualcosa appunto anche di queste certo. tendenze attuali. Grazie Moira per essere stata con noi.
A te un saluto. Now you wanna play and then it's no. When you say you stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on a fence, and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense, and you know it. Then you promise to return. When you don't, I really burn. Well, I guess I'll never learn, and I show it. If you got a heart, and if you're kind, don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do?
Cyril Aimé, questa era la sua Undecided, un bellissimo brano che ci porta al dossier di oggi, ultimo appuntamento del dossier dedicato al giornalismo che cambia le cose. Allora, l'esperienza che vi raccontiamo oggi unisce pratica giornalistica e ricerca urbanistica. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra la Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e un gruppo di ricerca del Politecnico di Milano. Un progetto che indaga, studia e racconta un quartiere periferico, San Siro, che tutti conosciamo almeno di nome, no? In virtù dello stadio che vi sorge, ma che è il più grande quartiere di edilizia pubblica milanese. Il progetto di cui parliamo si chiama San Siro Stories. Ne parliamo con Francesca Cognetti, docente al Politecnico di Milano, che ha guidato i lavori. Buongiorno, benvenuta ad Alphaville, Francesca Cognetti.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi, sì, ci sono. Salve, buongiorno.
Buongiorno Francesca Cognetti. Senta, il Politecnico di Milano ha dal 2014 uno spazio proprio all'interno del quartiere, non piccolo distaccamento della sede principale. È da lì che siete partiti per indagare e raccontare un quartiere che è contraddistinto da profonde fratture sociali e per costruire, lo dico non a caso a un urbanista, un progetto di comunicazione narrativa. Ma ci racconta come si è sviluppato San Siro Stories e quali ne erano gli obiettivi?
Sì, certo. Allora, diciamo così che è da molti anni che lavoriamo all'interno di questo quartiere, che è un grande quartiere di edilizia pubblica milanese e che oggi un po' su tutte le cronache dei giornali, perché è uno dei grandi quartieri anche problematici della città. Circa la metà degli abitanti sono di provenienza straniera, quindi è un grande quartiere multiculturale, il più grande a Milano. E questo crea tante questioni in termini di convivenza, ecco, tra diversi. Da qualche anno, appunto, ormai quasi 10 anni, lavoro all'interno di questo quartiere con un gruppo di ricerca che si chiama Mapping San Siro e che è un gruppo che fa riferimento al Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. Siamo principalmente urbanisti, architetti e antropologi, quindi un gruppo interdisciplinare che si relaziona spesso poi con il mondo del giornalismo e che si chiede come narrare diversamente un quartiere così complesso, come comprendere, ecco, questa complessità e quindi narrarla e poi anche come intervenire. Un po' l'intuizione che abbiamo avuto in questi anni è quella, è l'idea di abitare il quartiere e quindi di aprire uno spazio che è un piccolo spazio sulla strada, immaginatevi, era un'ex panetteria, ecco, quindi proprio una vetrina su strada che è il nostro ufficio, che è il nostro centro di ricerca, il nostro hub di ricerca. E questo ci permette di entrare in relazione col quartiere attraverso una dimensione della quotidianità, della prossimità, dell'ascolto. E così, attraverso questa dimensione proprio dell'idea di essere un po' abitanti del quartiere, di praticare una dimensione anche della pazienza, della lentezza, far emergere le storie del quartiere. Ecco, quindi sì, prego,
No, no,
dica.
diceva, lei dice far emergere le storie del quartiere, ma leggendo un po' del vostro progetto, guardando online, leggendo le storie, devo dire che ne emerge anche un'idea dell'urbanistica singolare, no? Quella di una città che non è guardata dall'alto, no? Diciamo così, nelle sue componenti architettoniche, viarie, eccetera, ma è proprio percepita dal di dentro, attraverso la vita, le vite delle persone. Allora mi chiedevo se questo progetto non ci racconta anche di una mutazione nella disciplina dell'urbanistica, insomma, se dopo l'etnologo nel metrò, ricordando Marc Auger e la svolta che impresse all'antropologia, oggi abbiamo gli urbanisti da marciapiede.
Sì, certo. Diciamo che per noi è una grande sperimentazione questa, cioè l'idea di scoprire la città attraverso principalmente le persone che la abitano. E quindi una città fatta di spazi, ma che sono spazi abitati. Ecco, e in un quartiere come questo le persone sono persone le più diverse e spesso sono persone anche molto ai margini della narrazione pubblica, ai margini dei discorsi, sono un po' persone anche senza voce, potremmo dire, nel senso che non hanno la capacità di autorappresentarsi in un discorso pubblico. E quindi per noi entrare in relazione con la dimensione sociale, ecco, dell'urbanistica vuol dire anche provare a dare voce a persone, a storie che tendenzialmente non sono nel mainstream, ecco, delle narrazioni urbane.
E qui
Ed è per
arriviamo un po'
questo
al
che.
cuore, no, del tema, del perché abbiamo inserito questa vostra esperienza nel nostro dossier, perché in realtà con questo progetto sembra che l'università, certo, svolge una ricerca, ma ha anche dimostrato di voler incidere sul territorio, sul tessuto sociale della città, al di là, no, dei consueti confini dell'attività accademica.
Sì, per noi questo è molto importante. Questo progetto si inserisce all'interno di un progetto che si chiama Off Campus, che è un progetto di responsabilità sociale del Politecnico. Quindi il Politecnico ha aperto 2 spazi a Milano e ne sta aprendo altri 2, con l'idea proprio di uscire dai confini dell'università, anche fisicamente, cioè portare i ricercatori, gli studenti col loro corpo dentro la città, all'interno di questi spazi, proprio per pensare che l'università può essere all'interno anche dei contesti più fragili, può dare un contributo, che è prima di tutto un contributo di presenza, e quindi noi siamo aperti in questi spazi 3 o 4 giorni a settimana e diventiamo proprio un presidio, un presidio che vuol dire anche cura dello spazio pubblico, ad esempio, vuol dire cura delle relazioni. Questi sono spazi dove le persone, gli abitanti possono entrare, scambiare due parole, trovare qualcuno che li ascolta. E i nostri studenti spesso sono all'interno di questo spazio e imparano un'urbanistica, un'architettura, design e un'ingegneria molto più praticamente, no? Vicino a queste condizioni, che sono delle condizioni anche molto di complessità. E quindi per noi questi spazi sono anche un po' delle aule, diciamo, a cielo aperto, dove i nostri studenti imparano a partire proprio dalla complessità della città.
Quindi un'ottima ricaduta, diciamo così, sull'ambiente accademico universitario con gli studenti e per quanto riguarda invece il tessuto sociale del quartiere, che abbiamo detto una narrazione che serve anche a fare integrazione, oltre che a capire, no, dove si va ad operare, ma che riscontri avete avuto con questo progetto? È un seme che ha germogliato o magari si è presto perso perché il quartiere è davvero troppo grande e problematico?
Ma noi speriamo che sia un seme che sta germogliando, però ecco, questa è una speranza, nel senso che anche dopo tanti anni di lavoro e di passione, un gruppo anche di tanti studenti, ricercatori che è lì che lavora, ci chiediamo spesso quali sono gli esiti poi del nostro lavoro e non è facile in un quartiere molto problematico, molto grande, però quello di cui ci siamo accorti è che da una parte noi stiamo facendo tutto un lavoro in particolare con i soggetti locali del quartiere, perché questo quartiere è un quartiere anche ricco di associazioni, cooperative, abitanti che si danno un gran da fare, ecco, per promuovere politiche per il quartiere, e l'università sta facendo tutto un lavoro di supporto, di sostegno a questi soggetti, pensando che proprio siano i soggetti che nella vita quotidiana, nella dimensione della vita quotidiana, promuovono un miglioramento del quartiere. Quindi penso che in questi anni il ruolo del Politecnico e poi con noi adesso anche Università Bocconi sia andato molto nel sostegno di questa rete locale e stia andando anche un po' noi stiamo diventando anche un po' dei mediatori, diciamo così, rispetto alle istituzioni. In questo momento c'è un protocollo di intesa importante sul quartiere, firmato da Comune di Milano, Regione Lombardia, ALER e Prefettura di Milano, per cui con l'intento proprio di intervenire. Quello che succede è che noi, essendo lì da tanti anni, diventiamo un po' dei traduttori, ecco, di una conoscenza e quindi proviamo a suggerire delle ipotesi di intervento. E questa cosa non potremmo averla fatta se non avessimo tutto questo lavoro alle spalle, che ha anche voluto dire proprio sviluppare un altro tipo di conoscenza del quartiere, a partire proprio dalla relazione con le persone, da una frequentazione degli spazi del quotidiano, da una frequentazione di tutti questi soggetti locali. Ecco, e quindi l'università in questo momento, spero, mi auguro, stia diventando anche un po' un traduttore, ecco, di conoscenza verso le politiche e quindi verso l'idea poi di intervenire all'interno di un quartiere così complesso.
Francesca
E l'altra
Cognetti,
cosa che
sì.
vorrei dire è un po', dato che appunto questo è un servizio sul giornalismo, quello che mi è capitato in questi anni, io non sono giornalista, sono un urbanista, però di lavorare tanto con i giornalisti. Innanzitutto, vabbè, ricordo appunto anche il progetto che avete ricordato all'inizio, che si chiama San Siro Stories, che avevamo portato avanti insieme a Matteo Scanni, che coordinava il master di giornalismo dell'Università Cattolica, e più recentemente anche molte relazioni con alcuni giornalisti di Repubblica, con Francesco Urbani, che ha scritto ultimamente un bell'articolo sul lavoro che stiamo facendo, ma anche in questo caso, ecco, noi diventiamo un po' dei traduttori, no? Perché spesso i giornalisti hanno poco tempo anche, come spesso capita, per capire un quartiere, e nella relazione con noi diamo tanti insights, ecco, proprio dall'interno, su cui poi loro aprono un po' delle nuove lenti di comprensione del quartiere. E allora, in un quartiere che è fortemente stigmatizzato, è spesso raccontato come la casbah milanese, come il quartiere dei rapper incattiviti, come il quartiere della paura, il ghetto, lavorare con questi giornalisti per me in questi anni è stato davvero molto molto importante, anche per capire come l'università si mette anche un po' a servizio, ecco, di una diversa narrazione di questi contesti.
Insomma, sono tanti gli operatori, le professionalità che si sono unite, riunite, no, attorno a questo progetto, un progetto che avete sviluppato con scarso budget, ma con persone molto motivate e coinvolte. Francesca Cognetti del Politecnico di Milano ha guidato i lavori. Grazie mille per essere stata con noi e per aver tradotto anche per noi di Alphaville e della Rete 2 della Radio Svizzera di Lingua Italiana il tanto lavoro che avete fatto, averci aperto uno spiraglio su questo quartiere milanese. Grazie mille Francesca Cognetti.
Grazie mille a voi e a tutti gli ascoltatori, una buona giornata.
Altrettanto.